Udicon, dalla parte del consumatore.
E siamo arrivati all'appuntamento con Udicon Emilia Romagna. Buon pomeriggio, buon giovedì a Deborah Ferrari. Ciao Deborah.
Ciao Filippo, buon pomeriggio a tutti.
Eccoci pronti. Allora Deborah, oggi parliamo di un argomento che in queste ultime settimane è un pochino sulla bocca di tutti, ovvero la raccolta differenziata, il riciclo. Allora, dobbiamo capire come si effettua, quanto costa. Allora, partiamo col primo argomento, molto attuale, soprattutto a Modena. La raccolta differenziata deve essere effettuata correttamente. Ci ricordi quali sono le regole generali del differenziare?
Ovviamente lo sappiamo, la raccolta differenziata in cosa consiste? Consiste nel suddividere i rifiuti domestici, adesso parliamo di utenze domestiche, in base al tipo di rifiuto, svolgendo quindi una prima differenziazione che permetterà poi di riciclare correttamente quelli che sono i materiali riciclabili, riducendo sia la quantità di rifiuti che finisce o in discarica o presso gli inceneritori, ma anche con un notevole risparmio in termini ambientali rispetto al produrre i prodotti ex novo, quindi senza riciclare. I principali materiali riciclabili sono il legno, il vetro, carta e cartone, ovviamente tessuti, alluminio, acciaio, plastica e ultimi in fondo i rifiuti organici. Alcuni di essi, come proprio l'organico, il legno, ma anche il vetro e la carta, hanno un'alta resa. Altri, come la plastica, hanno una resa bassa. Cosa significa? Che i costi per il riciclo sono dispendiosi per l'ambiente, anche se ovviamente sempre meno dispendiosi che produrre la stessa quantità di plastica partendo da zero. Questo è il motivo per cui si cerca di produrre il meno plastica possibile da qualche anno. Quindi, insomma, c'è un divieto di produrre tanti prodotti tipo i monouso, non si producono più in plastica per questo motivo. Comunque fare la raccolta differenziata in modo corretto non è poi così semplice come potrebbe sembrare. Vediamo alcune semplici indicazioni da seguire su alcuni materiali i più comuni da riciclare. Il vetro nel sacco o nel bidone del vetro ci finiscono le bottiglie, i barattoli, i bicchieri e i vasi di vetro, mi raccomando, sempre da pulire e sciacquare se contenevano dei liquidi diversi dall'acqua. Non vanno gettati nel vetro, ma nell'indifferenziata, questo lo ricordiamo sempre, le lampadine LED e neon, i bicchieri di cristallo, gli specchi, i contenitori in Pyrex, i vasi e contenitori in ceramica, porcellano, terracotta, quindi non confondiamo il vetro con materiali simili. Carta e cartone vanno gettate nel sacco o nel bidone blu, i carta e cartone, i giornali, le riviste, i fogli, gli imballaggi di carta e cartone, le scatole ovviamente di cartone. Le confezioni, attenzione, del latte o dei succhi di frutta, a meno che non sia diversamente indicato, perché qui può cambiare da comune a comune. Non vanno mai, questo per tutti, con la carta, gli scontrini, perché sapete sono della carta termica, quindi vanno nell'indifferenziato, cartoleata o carta unta, i fazzoletti e i tovaglioli di carta usati, mi raccomando, quelli usati, quelli sporchi, non vanno nella carta, come non vanno nella carta le carte sintetiche come quelle fotografiche, questi vanno nell'indifferenziata. Cartone della pizza. Il cartone della pizza ovviamente va buttato nella carta, ma se non è troppo sporco. E soprattutto, lo dico, ma ovviamente ci va con i suoi piedi, i resti della pizza non vanno lasciati nel cartone se lo buttiamo nella carta, vanno buttati nell'organico. Quindi attenzione a non buttare nel bidone della carta il cartone della pizza con dentro un po' metà pizza. Plastica. Finiscono nel sacco o nel bidone giallo della plastica, le bottiglie ovviamente di plastica, i vasetti dello yogurt e le confezioni di plastica, sempre che sono in plastica, perché adesso sono sempre di più in carta, proprio perché, come vi dicevo, la plastica ha una bassa resa per differenziare. Le confezioni delle merendine, delle caramelle, i sacchetti delle patatine, i pacchetti del caffè. Prima di gettare le bottiglie di plastica, ricordatevi sempre di rimuovere se hanno le etichette in carta, di sciacquarle se ci sono tracce di bibita, di succo. Ecco, non vanno accartocciate, o meglio, non andrebbero, adesso questo non è proprio una regola fondamentale, però non schiacciatele dall'alto al basso, come spesso facciamo, ma schiacciatele per la lunghezza, quindi le appiattite e non le accartocciate. Non gettate nella plastica i giocattoli di plastica e le posate di plastica. Adesso le posate di plastica non possono più essere prodotte, sono tutte posate riciclabili. Se ne avete qualcheduno, la plastica dura non va nella plastica, va nell'indifferenziato. Infine l'umido, che è più facile, nel sacco o nel bidone marrone dell'umido si buttano, come dicevo, gli avanzi, scarti di cibo, sacchetti del tè o fondi del caffè. Ecco, tovaglioli e fazzoletti di carta usati vanno nell'umido. Se sono secchi e puliti possono andare nella carta, mentre se sono usati o bagnati vanno nell'umido. Non vanno assolutamente gettati nell'umido i mozziconi a cenere della sigaretta, che ovviamente vanno gettati nella raccolta indifferenziata.
Perfetto, se non fumate meglio.
È meglio, ovviamente.
Quindi, Deborah,
però c'è questo errore ogni tanto, esatto, soprattutto alla cenere.
Ma quindi i giochi di plastica dove li buttiamo?
I giochi di plastica sono plastica dura, la plastica dura non viene riciclata, non si riesce a riciclare, quindi vanno nell'indifferenziato.
Ora parliamo di tassa sui rifiuti, ovvero la Tari, e ti chiedo subito, chi deve pagarla?
Allora, la tassa sui rifiuti col nome di Tari è entrata in vigore con la legge di stabilità del 2014, prima aveva altri nomi ma esisteva comunque. È il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. È una tassa di competenza comunale, quindi viene riscossa a livello locale dal comune dove sono collocati fisicamente gli immobili. Voi mi direte, ma no, non è vero, non lo riscuote il comune, lo riscuote il gestore, faccio per dire a Modena, era. No. Riscuotere sì, ma la tassa resta comunale, quindi in capo sempre al comune, non è in capo al vostro gestore, in questo caso era, ecco, chiariamo questa distinzione. La Tari deve essere pagata ogni anno da tutti i proprietari immobiliari. Il semplice fatto di possedere a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili sempre di produrre rifiuti determina questo obbligo di pagare la Tari, la tassa sui rifiuti. Sono tenuti al pagamento del tributo i cittadini che detengono un diritto reale o di utilizzo su un determinato immobile. Lo scopo, come vi dicevo, è quello di sostenere economicamente il servizio territoriale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Essendo una riscossione messa in atto a livello locale, vuol dire che ogni singola amministrazione municipale stabilisce annualmente il suo importo, quindi non è un importo comune per tutti. Quando viene applicata questa tassa? Allora, le amministrazioni comunali procedono con l'addebito nel momento in cui il contribuente, come dicevo, è proprietario di un immobile con il quale può produrre dei rifiuti. Può essere un immobile di proprietà o in affitto, ma anche una struttura che ad ogni modo è in grado di produrre dei rifiuti, come possono essere per esempio aziende o attività, hanno l'obbligo di pagare ovviamente la Tari. Dal calcolo della Tari viene esclusa quella parte che non può produrre dei rifiuti perché risulta non essere utilizzabile oppure perché fruisce del servizio pubblico urbano. I contribuenti devono provvedere al pagamento della Tari, ad esempio, nel caso in cui siano proprietari di un giardino, mentre la tassa non viene applicata nel caso in cui lo stesso soggetto sia proprietario, per esempio, di un posto auto all'aperto, perché uno può produrre rifiuti, l'altro no, questo è il discrimine. Comunque, in linea di massima, sono tenuti ad effettuare i pagamenti i soggetti che sono titolari dei diritti annessi alla locazione, salvo che si tratti di una locazione transitoria, dopo la vediamo un po' meglio. Il comodato d'uso, l'uso frutto, se sono degli affittuari o se sono i proprietari. Nel caso, ecco, in cui l'immobile sia soggetto ad una locazione turistica, quindi con una durata inferiore a 30 giorni, o nel caso di case vacanza, il soggetto che deve pagare la tassa è il proprietario, non l'affittuario in questo caso. In linea di principio, nel caso in cui si venga a configurare comunque una detenzione superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, allora sì che l'obbligo di pagamento della tassa passa direttamente a chi fruisce dei locali. Nel caso in cui ci siano degli immobili detenuti in multiproprietà, ogni singolo proprietario è tenuto a pagare la tassa in base alla propria quota di possesso. Quindi qui bisogna fare un po' i conti con la calcolatrice, però in linea di massima chi vive per più di 6 mesi in un immobile deve pagare la tassa.
Restiamo su questo argomento, Deborah. Come viene calcolata la tariffa che paghiamo?
Allora, come viene calcolata? Diciamo che adesso ci sono un po' delle trasformazioni in atto, anche adesso vediamo però finora come abbiamo pagato nella maggior parte dei casi la tariffa. L'abbiamo pagata con un calcolo che principalmente si basava sulla superficie calpestabile dell'immobile. Questa superficie si riesce ad individuare facilmente con una semplice misura al catasto, no, dei fabbricati. Su ogni immobile a destinazione abitativa, l'Agenzia delle Entrate quindi ha provveduto ad inserire l'indicazione della superficie catastale che serve anche proprio ai fini del calcolo della Tari. Ho ottenuto questo dato, per conoscere quale cifra è necessario poi versare, bisogna fare riferimento, come vi dicevo, alle delibere approvate da ogni comune, perché è una tassa comunale, quindi con tariffe che possono variare, che devono essere approvate di solito entro il 31 luglio di ogni anno. In questi provvedimenti vengono indicate le tariffe previste per ogni tipo di utenza, gli esoneri e le eventuali agevolazioni che vengono applicate ogni anno. Comunque, fondamentalmente la Tari è suddivisa in due parti, una quota fissa e una quota variabile. Per ciò che concerne la quota fissa, questa viene calcolata in base alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, che si riferiscono in particolar modo agli investimenti per le opere e i relativi ammortamenti. E qui poi uno mi potrebbe dire, ma insomma, se troviamo poi la spazzatura in strada, no, si potrebbe dire una polemica, però esistiamo, adesso parliamo soltanto sulla carta come si calcola la Tari. Mentre la quota variabile serve a coprire quelli che sono i cosiddetti costi mutevoli, come il trasporto dei rifiuti, il costo del servizio, la raccolta, il riciclo e lo smaltimento. Questa parte di tassa viene calcolata in relazione alla quantità di rifiuti attribuiti al servizio fornito, all'entità dei costi di gestione. Gli elementi essenziali, comunque, per il calcolo della tassa sui rifiuti sono la superficie, come vi dicevo, in metri quadri, quindi i dati catastali disponibili, il periodo di imposta di riferimento, quindi, perché sapete che la Tari si paga più volte all'anno, quindi viene rateizzata di solito in 2/3 rate. Composizione del nucleo familiare, quindi il numero dei componenti del nucleo familiare. Come vi dicevo, la quota fissa, la quota variabile e di solito la quota provinciale, che potrebbe corrispondere a un 5%. Però adesso vediamo, perché come vi dicevo, questo è come viene calcolata in linea di massima, però con giustamente la spinta verso una raccolta differenziata che può essere integrale, quindi con una quantità maggiore di differenziata, cambia anche un pochino il calcolo della tariffa stessa.
Si sente sempre più spesso parlare di tariffa puntuale, ma cosa significa esattamente, Deborah?
Ecco, come vi dicevo, adesso con un'attenzione maggiore ovviamente alla differenziata, le amministrazioni comunali stanno cercando di andare verso la cosiddetta tariffa puntuale. Allora, la tariffa puntuale è un sistema per la gestione dei rifiuti che si articola in una tariffa che è calcolata in parte, sempre in parte, in base alla reale produzione dei rifiuti, quindi dei rifiuti conferiti dalla singola utenza, che sia domestica o non domestica. È una misura che quindi più proporzionale, orientata a una maggiore equità, che dovrebbe anche responsabilizzare i cittadini e permettere di raggiungere, come dicevo, dei risultati ambientali importanti proprio in termini di raccolta differenziata e conseguentemente di riduzione dei rifiuti. Un approccio quindi che si contrappone al metodo che si utilizzava in precedenza, appunto quello di cui vi ho parlato prima, che era fondato sul criterio dei metri quadrati dell'immobile di residenza, perché adesso con questa tariffa puntuale, diciamo, l'utente dovrebbe, la finalità è pagare per quanti rifiuti indifferenziati si producono. Quindi meno rifiuti indifferenziati si producono e meno si spende. Questo è il fine della tariffa puntuale. Un modo per ridurre i costi ambientali ed economici e al tempo stesso, come dicevo, rendere più equa, se possibile, una tassa che fino ad oggi aveva penalizzato appunto molte famiglie anche a basso reddito. Tale sistema vede però una partecipazione diretta, quindi, come dicevo, una maggiore responsabilizzazione dei cittadini, premiando i comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i materiali riciclabili e riducendo per quanto possibile al minimo i rifiuti non riciclabili. Anche però la tariffa puntuale si compone in genere di una parte fissa e di una parte variabile, questo non cambia. La parte fissa è calcolata sempre in base alla superficie dell'immobile per l'utenza non domestica, invece in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche. Ecco, vedete che qui già c'è una distinzione. E finanzia le spese non legate alla produzione dei rifiuti, come la pulizia delle strade, lo svuotamento dei cestini, la gestione delle stazioni ecologiche, la pulizia degli spazi pubblici e gli investimenti anche in opere pubbliche. La seconda, quindi la parte variabile, è così che è dipendente direttamente dai rifiuti prodotti dall'utenza e copre i costi di raccolta e di smaltimento. Viene misurata la cosiddetta soglia annua minima di conferimento, che varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, e poi una quota variabile aggiuntiva, ecco la terza componente, che viene applicata solo quando si conferiscono più rifiuti indifferenziati rispetto a quelli previsti nella quota variabile minima. Cioè, per spiegarmi meglio, quante raccolte indifferenziate gratuite lo stabilisce il comune, diciamo. Se si superano queste raccolte, queste vengono pagate, cioè in sostanza funziona così. Nel dettaglio, la contabilizzazione del rifiuto avviene però secondo diverse modalità, perché anche in questo caso sapete che ogni comune ha un tipo di raccolta diversa. La prima, che è praticata nei comuni in cui si effettua la normale raccolta stradale, è quella dei cassonetti con riconoscimento dell'utenza, magari con la chiave elettronica o la tessera associata alla calottina del bidone. La seconda, nei comuni con la raccolta porta a porta, consiste in bidoncini o sacchetti con chip per il riconoscimento degli utenti. La terza, sempre per i comuni in cui attiva la raccolta a domicilio, sono i sacchetti prepagati con il codice a barre. Ogni comune, quindi insieme al gestore del servizio, sceglie il sistema più adatto al territorio e all'utenza in modo da massimizzare l'efficienza e facilitare il compito di cittadini e imprese. Per questo è indispensabile, magari a Modena questa cosa non c'è stata molto, attivare anche campagne di informazione, così che tutti sappiano bene cosa fare e quali siano i vantaggi. Ecco, la campagna di informazione è veramente importante, perché dove manca, dove è stata carente, noi lo vediamo, noi trasmettiamo qui da Modena, purtroppo poi vedete che i tempi per raggiungere gli obiettivi si allungano, i malumori dei cittadini ci sono, è inutile nasconderlo. Ma insomma, dobbiamo sempre tenere in mente che l'obiettivo è quello di ridurre i rifiuti. Ci sono un po' di disagi, questo sì, bisogna migliorare, devono migliorare il comune, il gestore del servizio, ma anche i cittadini stessi, e cercare di essere ligi a quelle che sono le nuove regole.
Dobbiamo darci una mano un pochino tutti quanti, insomma,
tutti,
Deborah.
Va bene. Sì, l'abbiamo detto, si responsabilizzano i cittadini, ma questo non significa non responsabilizzare anche il comune e il gestore del servizio.
Giustamente, giustamente. Deborah, grazie.